Quindi leggo per noi stamattina Romani capitolo 1 versetti 16 e 17 e poi salto e leggo da versetti 24 a 32 sempre del primo capitolo. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Versetto 24. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Preghiamo insieme. Dio, Padre, questa parola è tua. Innalza il tuo Figlio Gesù Cristo. Applica la tua parola tramite il tuo Spirito ai nostri cuori stamattina, per la tua gloria e per la nostra gioia. Amen. Fratelli e sorelle, abbiamo un testo pesante e difficile di fronte a noi stamattina, non tanto per la sua interpretazione quanto per il significato e l'applicazione di questa scrittura alla nostra vita. Infatti stavo parlando con Alberto questa settimana spiegando questo testo e il messaggio, e mi disse: bel testo da predicare proprio prima delle nomine per anziani. Sicuramente se fosse scelta mia, in una serie di testi questo sarebbe uno di quelli da saltare, ma sappiamo che questa è la parola del Signore e questa parola è rilevante per tutti i tempi e per ogni credente. Quindi vogliamo approcciare questo testo, ma voglio approcciarlo facendo quattro premesse, e le ultime due premesse ci portano proprio nel vivo del contenuto di questo testo e del messaggio, spero. Prima premessa: questo testo è importante per tutti, anziani, coppie, single, credenti, quelli che si stanno affacciando alla comunità, forse per studenti universitari e per adolescenti. Ci sono delle verità qua ancora più salienti per la vostra vita, ma una cautela. Genitori, e per chi ascolta online, valutate bene come e quando si affrontano questi temi con i nostri bimbi. I nostri bimbi stamattina sono a multivitamine, questo è particolarmente appropriato. Perché stamattina parleremo di peccati sessuali, cercherò di applicare questi insegnamenti alla nostra cultura che in molti aspetti assomiglia molto alla Roma del primo secolo avanti Cristo. Questo testo è per tutta la Chiesa. Originalmente le epistole erano scritte da essere lette ad alta voce alla Chiesa quando era riunita, forse in casa, e quindi ci sarebbero stati tutti, i più ricchi, i più poveri, anziani, giovani, adolescenti. Alla fine del messaggio cercherò di dare delle indicazioni specifiche per come affrontare peccato sessuale nella nostra vita. Seconda premessa, vogliamo essere una chiesa di cui si può dire quello che Paolo ha detto alla chiesa in Corinto. Paolo ha detto questo di questi credenti: e tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Prima Corinzi 6:11. Tale eravate alcuni di voi. Come erano questi credenti a Corinto? Beh, il contesto di Prima Corinzi 6 è un po' scioccante. Paolo dice questi: tale eravate, eravate fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, sodomisti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori. Sorbole, che lista? Io non sono da Bologna, questo significa wow, che lista intensa, cavoli. Erano così, però il Vangelo li ha trasformati. Tutti accettati, ma tutti trasformati. La stessa cosa per noi, tutti accettati, ma tutti trasformati. Terza premessa, non scartiamo o stereotipiamo questo testo. Primo, Paolo non sta parlando di peccati solo applicabili al suo giorno, al suo tempo. Beh, ora abbiamo capito la radice psichica, forse anche genetica, di tendenze sessuali, e quindi possiamo semplicemente scartare questi insegnamenti. Paolo, Dio, non ci lascia questi margini per ridefinire la nostra sessualità, il nostro peccato. Ma non appiattiamo questo testo, perché questo testo non parla solo di peccati sessuali. Infatti, notate la fine, quella lunga lista in versetti 29 a 31, ci sono 21 peccati scritti lì. Infatti, questo testo può essere diviso in peccati sessuali e peccati sociali. Quindi non stereotipiamo un testo che parla di molte più cose che peccato sessuale. Quarta premessa, e qui entriamo nei particolari di questo testo. Notiamo l'equilibrio e la grazia in questo testo. Equilibrio, grazia. Marco, quando tu hai letto quel testo, io non ho sentito grazia. Dov'è l'equilibrio e la grazia in questo testo? Dove il peccatore viene abbandonato da Dio. Se la domenica scorsa abbiamo parlato della giustizia di Dio rivelata tramite la sua ira, stamattina parliamo della giustizia di Dio rivelata tramite il suo abbandono. Primo, Dio non è passivo. Vediamo la grazia nel fatto che Dio non è passivo, non è distante, non è indifferente, non è il suo cielo menefreghista dei nostri, della nostra condizione e anche dei nostri comportamenti e rapporti sessuali. Quindi potrebbe sembrare un'apparente contraddizione. Dio tre volte abbandona, abbandona, abbandona. Ma qui vediamo l'attività di Dio. Dio è attivo. Infatti tutti i verbi in questo testo sono verbi attivi. Già dall'inizio, in versetto 17 e 18, per quello ho riletto quei versi, abbiamo il primo verbo molto attivo. Dio rivela, apocalupso, da dove prendiamo il verbo apocalisse, quindi mette alla luce, chiarisce, presenta, Dio rivela. E poi in versetto 19, se guardate il vostro testo, c'è la parola e il verbo manifestare. La conoscenza di Dio è manifestata. Ma chi lo manifesta? Dio lo manifesta, versetto 19. Versetto 20, abbiamo i verbi vedere chiaramente, percepire, conoscere. La parola conoscere è usata 4 volte in questo testo, da versetti 18 a 32. L'umanità è inescusabile proprio perché ha conosciuto Dio, versetto 21. Ha conosciuto i decreti di Dio, versetto 32, alla fine del nostro testo. Dio è presente, Dio è attivo, Dio si manifesta, l'umanità è capace di conoscerlo. Questo è il significato primario di essere fatti a immagine di Dio, cioè ho la capacità di conoscere Dio in un modo diverso dalle piante e dagli animali. Posso conoscerlo e Dio si fa conoscere. Quindi l'abbandono è l'uomo che rifiuta Dio. Scambia la gloria di Dio con la propria gloria. È una scelta umana. Infatti, in un certo senso, questa scelta è proprio quello che l'umanità ha chiesto. Dio, lasciami stare. Dio, togliti di mezzo con la tua santità. Liberami dalla tua legge. Dio, vattene. Le parole forse più terrificanti al mondo sono quando Dio, in risposta alla ribellione umana, in risposta al suo rigetto, in risposta all'idolatria, dice, Dio dice, va bene, la tua volontà sia fatta, va bene, vuoi il peccato? Eccolo. E se volete un testo che elabora questa realtà, leggetevi Romani capitolo 6. La scorsa settimana abbiamo fatto riferimento alla Genesi, Adamo ed Eva. Forse già stiamo pensando ad Adamo e ad Eva. Adamo ed Eva, subito dopo peccano contro Dio, lo disubbidiscono, cosa fanno? Si nascondono. Ma è la grazia di Dio che provvede la vera copertura per Adamo ed Eva. Dio gli fa dei vestiti. Ed è la grazia di Dio poi che li scaccia dal giardino di Eden. È la grazia di Dio. Com'è questa grazia? Questa sembra cattiveria. Dio ci sta allontanando. Beh, sicuramente non è cattiveria, perché Dio, subito dopo che li scaccia dal giardino, esce lui stesso dal giardino con la sua parola e col suo spirito e li va a trovare e continua a parlare ad Adamo ed Eva. Dio li condanna e Dio dice quello che avrebbe fatto il loro peccato, li avrebbe uccisi. Infatti in quel stesso istante Adamo ed Eva sono morti spiritualmente di fronte a Dio. Sono stati separati, sono diventati mortali. Ma Adamo visse, quanti anni? Adamo visse 930 anni. Grazia, c'è grazia lì. C'è grazia perché ha tempo per ravvedersi, ha tempo per perdonare Eva, Eva ha tempo per perdonare lui, hanno tempo per fare più figli, hanno tempo per vedere i nipotini. È la grazia di Dio che li separa, è la grazia di Dio che li butta fuori dal giardino affinché non possano mangiare del frutto dell'albero della vita e vivere nello stato di peccato per sempre. È la grazia di Dio che li protegge dalla sua santa ira, dalla sua santità presente nel giardino in modo particolare. Quindi l'abbandono di Dio non significa che Dio toglie la sua presenza, no, significa che Dio ci fa vivere qualcosa delle conseguenze del nostro peccato affinché ci possiamo ravvedere e sperimentare la salvezza. Grazia, equilibrio. Il secondo modo in cui lo vediamo, questo equilibrio dell'abbandono di Dio, è proprio nella struttura del testo stesso, che forse avete sentito nella lettura. Quindi 3 volte c'è questa discesa oscura nell'abbandono e c'è 3 volte un rifiuto umano che lo precede. 3 volte Dio abbandona, ma 3 volte l'uomo rifiuta. Ok, guardiamo adesso più attentamente il testo, versetto 24. Versetto 24 dice: Dio li ha abbandonati alla impurità secondo i desideri del loro cuore. Ma notate che versetto 24 inizia con per questo. Per quale motivo Dio li ha abbandonati? Versetto 23. Hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagine simile a quello dell'uomo corruttibile. Quindi vedete questo scambio, questo primo scambio oscuro. Poi, versetto 26 dice questo. Dio li ha abbandonati a passioni infami. Ma notate che versetto 26 inizia con perciò. Per quale motivo Dio li ha abbandonati? Versetto 25. Hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Secondo scambio oscuro. Versetto 28. Cosa dice versetto 28? Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa. Notate che versetto 28 inizia con siccome non si sono curati di conoscere Dio. E come ho citato prima, la parola conoscenza è ripetuta in questo testo. Quindi hanno scambiato la possibilità di conoscere Dio, di essere in rapporto con Lui, con il desiderio di conoscere se stessi, autoreferenziali. Paolo è chiarissimo. Paolo dimostra anche una sensibilità pastorale e teologica nel modo in cui espone questa verità. Sa benissimo che nella sua udienza, come credo anche per noi stamattina, questo concetto dell'abbandono di Dio è problematico. Ci fa pensare, riflettere, forse ci sconvolge. Cosa significa essere abbandonato? Filosofi antichi e moderni, molti hanno detto che il problema più grande, il male più grande assoluto nel mondo è la solitudine. Ma qua Paolo non sta parlando di filosofia e non sta parlando di solitudine. Paolo espone come la rivelazione della giustizia di Dio ci porta alla salvezza. Rivela la giustizia di Dio nell'essere abbandonati, non da Lui, ma abbandonati al nostro peccato e alle sue conseguenze, anche se solo poche delle sue conseguenze, affinché possiamo riconoscere il nostro peccato, ravvederci e scoprire la potenza del Vangelo. Ci sarebbero diversi esempi dall'Antico Testamento di questo. Uno sarebbe Faraone. Se leggete Esodo 7:14, vedete questa interazione tra Faraone e Dio. Faraone indurisce il suo cuore, dice il testo. E poi subito, versetto dopo, e Dio gli indurì il cuore. E poi subito dopo, Faraone indurì il suo cuore. E poi un qualche verso dopo, e Dio indurì il suo cuore. Faraone prende una posizione e Dio dice, questa è la tua posizione? Ok, tieni questa posizione, ma ne pagherai le conseguenze e quindi le piaghe. Un altro esempio, forse più positivo, ma sempre del concetto che l'abbandono di Dio non è il togliere la sua presenza, è la spettacolare storia di Ester nell'Antico Testamento. La storia di Ester avviene quando il popolo di Dio è in Babilonia e poi c'è la Persia che prende il controllo e loro sono distanti, separati da Dio. Perché? Perché avevano disubbidito. E Dio ha detto in Deuteronomio, alla fine di Deuteronomio, quando tu disubbidirai al patto, io nasconderò il mio volto da te. Il verbo nascondere in ebraico è ester. Nel libro di Ester non si legge mai la parola Dio o Signore. È l'unico libro nell'Antico Testamento dove non c'è il nome di Dio. Perché? Perché Dio nasconde il suo volto nella loro disubbidienza. Ma il libro di Ester mostra quasi più di ogni altra storia nell'Antico Testamento. Dio è presente, Dio sta guidando e Dio è pieno di grazia, però Dio nasconde il suo volto perché Dio ha promesso che il peccato avrebbe avuto conseguenze. Hai fatto la tua scelta? ti sei ribellato? E Dio dice, va bene. C'è un punto a cui dice, va bene. E questo è una grazia. Perché? Affinché il popolo o noi, vedendo le conseguenze del nostro peccato, ci possiamo ravvedere. Questo ci porta proprio al concetto centrale di questo testo. In questo testo c'è una verità teologica da capire con la nostra mente, un principio fondamentale da serbare nel nostro cuore. C'è una verità teologica, c'è un principio fondamentale. La verità teologica. E questo non è una novità, l'abbiamo detto mille volte prima, grazie a Dio non è una novità. L'idolatria è la radice di ogni peccato. L'idolatria è la radice di ogni peccato. Lo scambio della gloria di Dio per la nostra gloria, quindi l'idolatria, è la genesi di ogni male nel mondo. Rifiuto la sua gloria, ricerco la mia gloria e genera tutti i disordini, abusi. Sì, anche sofferenza, malattia provengono da questo scambio, la tua gloria o la mia. La gloria di Dio è come il sole nel nostro sistema solare. Lui è al centro. Attorno a Lui e alla sua gloria ruotano tutti i pianeti della nostra vita morale e sociale. Questi pianeti trovano loro orbite attorno a Lui. Vivono armonia, ordine creazionale, vivono gioia di essere e di fare quello per cui sono stati creati. Ma se spostiamo quel centro, invece, del sole, che ha potenza, peso, luminosità, centro di gravità, ha la potenza di scaldare e far fiorire, ma ha la potenza di distruggere e consumare, se scambiamo quel centro, invece, con la leggera, instabile, minuscola luce di un satellite, perdiamo tutto, devastiamo tutto. I pianeti lasciano le loro orbite e finiscono in distruzione totale, annientamento. Paolo dice che abbiamo scambiato la gloria di Dio incorruttibile per immagini dell'uomo corruttibile. Paolo dice che abbiamo scambiato la verità di Dio per menzogna umana. Paolo dice che abbiamo scambiato la conoscenza dei decreti di Dio per la conoscenza dei decreti ingiusti, umani, che è follia. Cosa ha prodotto questo scambio? Ha prodotto peccati sessuali e ha prodotto peccati sociali. Quelli sarebbero i due esempi poi che Paolo usa in questo testo. Questo scambio cosa ha prodotto? Ha prodotto peccati sessuali e peccati sociali. Versetto 24. Ha generato un disordine dei corpi umani. Paolo qui spiega generalmente il disordine sessuale. Infatti qui dovremmo applicare questo verso 24 alla pornografia ai tempi nostri, di tutti i tipi, all'abuso, allo stupro, alla pedofilia, al masochismo. Molti di questi peccati sono completamente accettati dalla nostra cultura. Non solo sono accettati, sono promossi. Infatti dovrei solo fare riferimento all'enorme successo di un libro e più di un film, 50 sfumature di grigio. Oppure al contenuto della lista top 10 di canzoni rap. Avete mai letto le parole di una canzone rap? Oppure potrei riferirmi ai 14 miliardi di rendita annuale in pornografia. Infatti ho scoperto ieri che la frase più ricercata in Google è teen porn, pornografia adolescente. Il corpo umano in cui abbiamo cercato il soggetto di gloria è diventato strumento di vergogna. Versetto 24. Versetto 26, cosa ha generato questo scambio? Versetto 26 dice: ha generato uno scambio di rapporti sessuali secondo l'ordine creazionale, uomo e donna nel matrimonio, con rapporti omosessuali, e non solo con atti omosessuali, ma l'infiammazione di desideri e le ripercussioni del loro peccato. Dio li ha lasciati agire secondo le passioni del loro cuore, e le loro passioni sessuali hanno riflettuto la loro posizione spirituale. Paolo dice che peccato sessuale può essere sia di tipo eterosessuale, adulterio, sesso prematrimoniale, sesso al di fuori del matrimonio, e questo peccato può essere omosessuale, tra donna e donna, tra uomo e uomo. La passione umana a cui abbiamo dato libero sfogo è diventata schiavitù degradante. Versetto 29 a 31, cosa ha generato, cosa ha prodotto questo scambio, questa idolatria? Ha prodotto ogni tipo di disordine e peccato sociale e relazionale. Avete visto quella lista? Ricolmi di ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, poi pieni di invidia, omicidio, contesa, frode, malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, poi insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Questa lista può essere divisa in tre categorie. I primi quattro, diciamo, sono peccati di malvagità e cattiveria, come un Dio, come un dire a un'altra persona: io ti voglio opprimere e sfruttare. Ingiustizia, malvagità, cupidigia, io ti voglio opprimere e sfruttare. La seconda categoria, i prossimi cinque termini, possono essere raggruppati come peccati di odio nei confronti di qualcun altro. Quindi invidia, omicidio, contesa, come un dire: io ti voglio distruggere. E poi l'ultimo raggruppamento è l'ultimo, gli ultimi 12 peccati in lista, che potrebbero essere generalmente definiti come peccati di orgoglio, un dire: io ti voglio scavalcare. Quindi, riassumendo tutta questa lista, la mente umana con cui abbiamo stabilito la nostra giustizia, come una giustizia superiore a quella di Dio, è diventata l'approvazione del male. Questo testo è rilevante oggi come 2000 anni fa, non pensate, anche da questa lista? Parla con una potenza sconvolgente, come se parlasse alla Roma di oggi, al New York, a Parigi, Amsterdam, Bucarest. Vogliamo vivere in un mondo senza Dio? Vogliamo vivere in questo modo, secondo la nostra gloria, la nostra immagine, i nostri desideri insaziabili, il nostro appetito carnale e sessuale che non sa mai dire no? Non dubito, stamattina, in noi stessi, tra di noi, abbiamo visto un peccato, non lo so quale sia per te, e non l'abbiamo disprezzato e odiato, perché non abbiamo capito la radice di quel peccato, l'idolatria. E abbiamo detto: se solo potessi avere quel frutto proibito, se solo avessi ribadito a quella persona, se solo potessi rifarmi contro, se solo fossi io in autorità, incrociami un'altra volta e vedrai, dammi solo l'occasione giusta, permettimi solo un po' di piacere. Voglio solo assaggiare, voglio solo sperimentare, voglio solo lasciarmi andare una volta, solo un altro sorso e poi smetto, solo un'altra immagine, solo un po' di compromesso, sto solo flirtando. Ecco la voce dal cielo che rivela la radice del nostro peccato, gloria scambiata. La mia presunta felicità e il mio presunto diritto, la mia storia, le mie tendenze, il mio ego, io, la mia gloria, non la tua, Dio. Ecco una voce dal cielo, una grazia che rivela l'origine del nostro peccato. E non solo, c'è di più, c'è una grazia severa e profonda. C'è un principio fondamentale in questo testo da serbare nei nostri cuori. C'è un principio fondamentale da serbare nei nostri cuori. Voglio cercare, respiro, voglio cercare di essere più chiaro possibile, perché non voglio trasmettere qualcosa che il testo non trasmette e non voglio che voi capite qualcosa che non sto cercando di dire. Quindi, se da questo principio ci sono problemi, parliamo dopo il culto. Infatti tra 2 giorni vado in America, quindi... quindi quando torna Gianluca parlate con lui. Quindi il principio fondamentale è questo, ma credo che l'abbiamo già visto, ho già notato. Il principio è questo: se persistiamo nel peccato, Dio ci potrebbe abbandonare al nostro peccato. Se persistiamo nel peccato, Dio ci potrebbe abbandonare al nostro peccato. Mi spiego. Paolo ha mostrato, versetti 18 a 23, come l'ira di Dio rivela la sua giustizia. In questi versi, 24 a 32, Paolo mostra come le conseguenze distruttive, danneggianti del peccato, rivelano la sua giustizia. Dio ha detto che il peccato porta la morte e il peccato porta la morte. Questo testo è pieno di morte. Giacomo ha detto questo, che ci aiuta a vedere un po' come il peccato agisce. Giacomo ha detto, in Giacomo 1,14, dice: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, produce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Produce la morte. Quindi questa è un'avvertenza. Il principio che Paolo sta mostrando è che se persistiamo nel peccato saremo progressivamente consumati dalle conseguenze distruttive del peccato. Questo è l'abbandono. Non Dio che toglie la sua presenza, ma Dio che ci lascia sperimentare, anche in piccola parte, le conseguenze del nostro peccato. Penso a Lot nell'Antico Testamento. Dio ha detto a Lot: Lot, non andare a vivere lì, non andare a vivere in quella città pagana, ricolma di immoralità sessuale. E Lot trova un appartamento in pieno centro. Dov'è finito Lot? È finito nella grotta dell'incesto. Quindi ancora una volta, Dio non toglie la sua presenza, ma ci lascia solo in piccolo modo sperimentare le conseguenze del nostro peccato. Infatti, in questo testo, non abbiamo tempo ora, mostra come il peccato agisce sul nostro cuore, i nostri desideri, agisce sul nostro fare, le nostre attività, i nostri rapporti sessuali che diventano omosessuali, però anche sulla nostra mente, incominciamo a pensare diversamente. Quindi c'è una distruzione progressiva del peccato. Dio è giusto, rivela la sua giustizia nel lasciare, anche in piccola parte, che il peccato compia quello che ha detto che il peccato avrebbe compiuto. È come togliere i freni. Una volta ho avuto l'opportunità di andare in cabina, di andare dove conduce il treno il conduttore. E ho scoperto che treni hanno diversi meccanismi per frenare, perché ovviamente frenare un treno è forse la cosa più importante, sì, farla partire, però bisogna farla fermarsi. E quindi se cade un freno, se un freno è guasto, c'è un secondo meccanismo di freni e poi c'è un terzo meccanismo. E poi dopo questo messaggio Luca mi correggerà se ho sbagliato qualcosa. Il freno è importante e Paolo sta dicendo Dio sta solo togliendo un po' i freni. Perché? Perché capiamo, oh cavoli, la cosa sta peggiorando e persistiamo e toglie un po' i freni. Oh cavoli. La domanda che mi faccio leggendo questo testo e con cui mi sono battuto questa settimana è questa. Non perché Dio toglie i freni. La domanda è perché Dio è così paziente? Perché non toglie tutti i freni dal peccato? Siccome noi, sue creature, abbiamo scambiato la sua gloria con la nostra, perché non ci ha punito subito? Perché non ci ha abbandonato totalmente? Perché quando pecchiamo non andiamo subito all'inferno? No, puoi peccare per anni ed anni ed anni e vivere una vita felice. E poi Dio toglie un po' i freni. Ma perché non li toglie subito? Perché non li toglie tutti i freni? La risposta si trova in un altro abbandono. E con qua arriviamo alla conclusione. Spero una conclusione che sollevi i nostri cuori. Perché la risposta si trova in un altro abbandono. Si trova in un grido. Quale grido? Il grido di Golgota. Ve lo ricordate? Matteo 27. Gesù gridò a gran voce. Eli, Eli, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? La parola abbandonato in Matteo non è la stessa di Romani 1. Paolo usa un verbo in Romani 1, abbandonare, che poi usa tre altre volte nell'Epistola ai Romani e le tre altre occorrenze riguardano Gesù. E quindi c'è un collegamento diretto con questo testo. In Romani 4:25 Paolo dice Gesù nostro Signore, il quale è stato dato, dato. Dio lo ha dato, per quale motivo? A causa delle nostre offese. In Romani 8:32, vi ricordate questo verso? Colui che non ha risparmiato il suo figlio, ma lo ha dato, lo ha abbandonato per noi tutti. Se l'abbandono di Dio significa togliere i freni dalle conseguenze del peccato, ora capiamo la misericordia di Dio. Dio ha abbandonato il suo figlio, unigenito, amato, Gesù. Dio ha tolto tutti i freni da tutti i nostri peccati, da tutti i peccatori del mondo, riversando la sua ira sul suo figlio Gesù. Gesù non è solo stato crocifisso, c'erano due persone crocifisse con lui quel giorno. Gesù ha subito la conseguenza di ogni peccato, tutti i freni tolti, caduti su di lui. Una cascata di condanna divina. Le conseguenze del nostro peccato piombano su di lui alla croce. Ogni atto di passione omosessuale è caduto su di lui. Ogni desiderio immorale, ogni atto di adulterio è caduto su di lui. Ogni donna violentata, la colpa l'ha subita lui. Ogni bimbo venduto sul mercato del sesso. La colpa l'ha subita lui. Ogni ingiustizia che ti è stata fatta, le tue ferite sessuali, le ha subite lui. Per ogni immagine pornografica che hai guardato, Cristo è stato abbandonato. Per ogni bugia che hai detto per difendere la tua gloria, Cristo è stato abbandonato. Per ogni parola offensiva, pensiero odioso, Cristo è stato abbandonato. La sofferenza che ti porti dietro l'ha già presa lui. Le ferite, gli oltraggi, la cattiveria che hai subito l'ha già presa lui. Gloria a Dio. che Cristo è stato abbandonato per me. Due conclusioni. Siccome la radice del peccato è l'idolatria, allora la risposta al peccato è di rimettere la gloria di Dio al centro. Glorifica Dio. Glorificare Dio sarà sempre la risposta per risanare la tua vita distrutta dal peccato. Tali eravate alcuni di voi, ma Dio adesso è il centro del vostro cuore. E due, seconda, diciamo, conclusione o applicazione pratica, se lottiamo con peccati sessuali. Cinque suggerimenti che credo derivano da Romani capitolo 1. Prima e soprattutto, vai alla croce per la tua giustificazione. Vai alla croce perché lì trovi la giustificazione di Dio in Cristo per te, per tutti i tuoi peccati, piccoli e per quelli che tu reputi enormi. Vai alla croce e sarai giustificato. Definisci, seconda cosa, definisci il tuo peccato come lo definisce la Bibbia. Beh, questo no, però questo è solo, no, questo non è. E cerchiamo di ridefinire quello che dovremmo chiamare, come la Bibbia lo chiama, per nome il peccato che è. Definisci questo come un peccato. E poi, tre, metti questo peccato alla luce, non nasconderti, cerca aiuto. Una comunità di grazia dove possiamo affrontare con la grazia del Vangelo, il Vangelo che è la potenza di Dio per salvarci, ma la potenza di Dio per santificarci. Metti il tuo peccato alla luce. Lascia che la grazia di Dio invada il tuo cuore, anche tramite un fratello, tramite una sorella, tramite un pastore, tramite qualcuno che reputi maturo nella fede e che saprà approcciarti quando esponi, confessi, parli del tuo peccato a un altro credente. Quarta cosa, glorifica Dio. Riconosci chi è. Il tuo peccato deriva, stemma da un'idolatria, quindi hai rimpiazzato qualcosa degli attributi di Dio con qualcosa di tuo. Riguarda a Dio, medita sui suoi attributi, cerca la verità di Dio che metterà alla luce la tua menzogna. E quinta cosa, persevera in ubbidienza. Piccoli compromessi portano a grandi cadute, ma piccoli atti di ubbidienza fortificano la fede, accrescono la nostra santificazione. Rispondiamo a Cristo, che per noi ha preso ogni colpa, ogni condanna, ogni sconfitta. Lui l'ha presa alla croce e nella tomba vuota. Vogliamo fare proprio questo, vogliamo rispondere. Vogliamo rispondere a queste verità in preghiera e vogliamo rispondere a questa verità con due canti. Quindi in preghiera. Vogliamo, molte volte prima del messaggio abbiamo un tempo di preghiera, ma ho pensato che stamattina sarebbe appropriato avere il nostro tempo dopo il messaggio per rispondere a Dio. E quindi siete liberi ad alta voce, anche con preghiere brevi, rispondere al Signore, rispondere alla grazia del Vangelo in preghiera e poi avremo due canti ancora per concludere il nostro tempo insieme. Preghiamo. Dio, grazie che il tuo Vangelo ha operato nei nostri cuori, sta operando nei nostri cuori e quindi sappiamo che questo abbandono non sarà mai totale, non sarà mai il vero abbandono, perché Cristo è stato abbandonato per noi. E ti ringraziamo per Cristo, per la sua obbedienza, per la sua morte in croce, per la sua trionfale vittoria nella resurrezione. E in Lui, in Cristo, possiamo dire: non sarò mai lasciato, Dio non mi abbandonerà mai. Grazie Signore per il Vangelo. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.